Allora, benvenuto a Carlo Cottarelli, che ringraziamo per essere qui con noi al primo episodio di Investment Talks. E vorrei cominciare questa nostra chiacchierata prendendo spunto dal sottotitolo che lei ha usato nel suo ultimo libro, All'inferno e ritorno, per la rinascita sociale ed economica. La domanda che vorrei farle per cominciare è: da dove bisognerebbe partire per la rinascita sociale ed economica dell'Italia e perché secondo lei la componente sociale deve andare di pari passo con quella economica? In un sentiero di crescita.
Insomma, in termini di fatti concreti, di cose concrete, piuttosto che di principi generali, partire dalla pubblica istruzione, perché questa è quella co cosa che consente poi di avere quello che credo che sia il pilastro fondamentale per una società in cui a me piacerebbe vivere, cioè quello di dare un'opportunità a tutti. E questo richiede pubblica istruzione, perché è da lì che si parte, anche a partire dai primissimi anni di vita. Perché è necessario avere una visione anche sociale? Beh, non è che è necessario avere una visione anche sociale. Io ho scritto un libro in cui si cercava di descrivere come secondo me dovrebbe funzionare una società in cui mi piacerebbe vivere. E per cui necessariamente è un punto di vista sociale, perché quello è l'obiettivo. Ho scritto anche libri in cui non si parlava di sociale, si parlava soltanto di economia. Ma questo è un libro un po' più politico degli altri, proprio perché si cerca di dare una visione su temi in cui ci possono essere diversità di opinioni anche ampie, gli aspetti sociali, come organizzare dal punto di vista sociale una società e quali principi debba seguire, è una questione politica. Alcuni mettono al primo posto alcune cose, altri ne mettono altre. Io metto nel mio libro al primo posto tre principi: il primo quello di dare un'opportunità a tutti, poi se questo avviene premiare il merito, perché si può premiare il merito soltanto se le opportunità ci sono per tutti. E poi però anche non dimentichiamoci che bisogna evitare squilibri troppo grossi nei risultati finali, quindi avere un certo grado di solidarietà è necessario.
Certo, e mi conceda la domanda politica, di carattere politico subito, ma Mario Draghi era la figura giusta? Era la figura giusta in un momento così delicato per l'Italia, per provare a ripartire?
Sì, in questo momento sì, è la figura giusta. C'era, insomma, quello che io giudico positivamente l'operato del governo. Credo si stanno facendo cose un po' più rapidamente di quello che si stava facendo prima. La domanda fondamentale è quanto tempo durerà questo governo, se riuscirà a passare lo scoglio dell'elezione del Presidente della Repubblica, in altri termini se Draghi andrà a fare il Presidente della Repubblica. Io, come ho più volte detto, penso che sarebbe utile se Draghi rimanesse a fare Presidente del Consiglio fino alla scadenza naturale di questo Parlamento. Poi ci saranno elezioni generali, allora beh, necessariamente, probabilmente le cose cambieranno. Però il 2022 è un anno che è cruciale per fare in modo che le riforme mettano radici e che si proceda con l'implementazione di quelle leggi delega, riforma della giustizia civile, riforma della giustizia penale, la concorrenza, la riforma sul fisco, che poi richiedono decreti legislativi. Questi dovrebbero essere attuati il prossimo anno.
E sempre in chiave politica, a lei piacerebbe che Draghi, anche dopo il 2022, nelle elezioni generali del 2023, si riproponesse, ci riprovasse? Secondo lei è una cosa che può succedere, sarebbe auspicabile?
Allora, non credo che Draghi dovrebbe candidarsi con un partito politico, questo non è stato chiamato per quello. Se poi ci fosse una coalizione di governo che vuole avere come Presidente del Consiglio Draghi, va benissimo, però lì bisogna vedere i risultati delle elezioni.
Uno dei motivi per cui si auspicava che Draghi arrivasse a Palazzo Chigi era una delle principali motivazioni era la scrittura del piano nazionale, del
Sì.
PNRR. Può essere un'occasione per l'Italia per implementare tutte quelle riforme strutturali di cui avremmo bisogno nel lungo periodo e se dovesse ordinarle in termini di importanza, lei quale metterebbe al primo posto? Quali sarebbero le prime cose che...
Allora, sì, può diventare l'occasione, anzi credo che il PNRR segua la strategia giusta, definisce l'obiettivo principale, che è quello della crescita, La strategia è quella giusta, io lo leggo soprattutto come un piano per aumentare la dotazione di capitale, cioè di investimenti del lavoratore medio italiano, perché questo è quello che è necessario per aumentare la produttività. Per investimenti parlo di investimenti pubblici, infrastrutture anche digitali, parlo di investimenti privati, creare le condizioni perché in Italia le imprese investono più volentieri, che vuol dire riforma, meno burocrazia, semplificazione, riforma della giustizia civile, anche più concorrenza e insomma, servono anche un po' di sussidi per l'innovazione, quelli ci sono. Poi c'è tutta la parte che riguarda l'investimento in capitale umano, quindi pubblica istruzione, ricerca, formazione. Questa è la visione da 10.000 metri. Poi scendendo ai dettagli ci sono delle cose che possono piacere o meno e bisogna definire quali sono le priorità. Se chiedi a me le priorità, dal punto di vista degli investimenti, i soldi che si spendono, soprattutto in pubblica istruzione, questo l'ho già detto. Se si parla di riforme, allora quello della pubblica amministrazione e soprattutto la semplificazione burocratica è fondamentale, è un lavoro che andrà avanti, che dovrà andare avanti tanti anni, qualcosa si sta facendo, ci dovrebbe essere un decreto semplificazione al mese, credo. Vediamo, quindi la strada da fare è molto complessa e richiede una appunto continuità di governo, almeno fino all'inizio 2023.
Certo, e in chiave PNRR un'altra chiave di lettura potrebbe essere quella dell'Unione Europea, nel senso che per la prima volta le istituzioni europee si sono dimostrate più disponibili a mettere a disposizione dei fondi, parliamo comunque di un fondo di 750 miliardi a disposizione di tutti i paesi e in particolare dell'Italia, che è uno dei paesi che probabilmente aveva bisogno di più di questi soldi. Secondo lei si tratta di un fondo che è stato erogato una tantum o può essere l'esempio di un qualcosa che potrà diventare sistematico? È il primo segnale di un'Europa che vuole mettersi nel sentiero di unione, di convergenza che tutti auspichiamo
Sì.
probabilmente.
Allora, dobbiamo capire prima di tutto che il grosso dei finanziamenti all'Italia per ora non sono arrivati dal PNRR, da cui dovrebbero arrivare 200 miliardi nei prossimi 5 anni e mezzo. 200 miliardi, l'anno scorso ne sono arrivati dalla Banca Centrale Europea per motivi di politica monetaria, ma i soldi sono soldi. Sono arrivati 175 miliardi in un anno e quest'anno 160 miliardi. Quello che ci ha fatto superare la crisi del Covid non è stato il finanziamento del PNRR. Certo, l'annuncio del PNRR è stato ben accolto ai mercati finanziari, tanto che appunto c'è stata un'ulteriore discesa dello spread l'anno scorso dopo l'annuncio del PNRR. Però il grosso dei finanziamenti che hanno consentito allo Stato italiano di spendere per i ristori, la cassa integrazione, la spesa sanitaria, senza avere i soliti problemi di finanziamento, sono i soldi che sono arrivati dalla Banca Centrale. La Banca Centrale Europea. Guardando avanti, i finanziamenti della BCE per motivi di politica monetaria si esauriranno, rimane in piedi il PNRR. Ha chiesto questo, diventerà un nuovo modus operandi dell'Europa. Tutto da vedere. Gli accordi iniziali erano che gli stati, che questo strumento fosse, Next Generation European Union, fosse creato come una risposta di emergenza senza che comportasse un cambiamento permanente nel modo di operare da parte dell'Unione Europea. Che cos'è? Cosa comporta questo piano? Comporta che non sono i singoli paesi che prendono prestito risorse, ma è l'Unione che prende a prestito e poi passa i soldi ai paesi. Questa struttura è una struttura anomala anche per uno Stato federale, anche in uno Stato federale con poche eccezioni, a parte l'Austria è un'eccezione, ma negli Stati federali c'è il governo centrale che prende a prestito per finanziare il deficit centrale, poi ci sono gli Stati membri, per esempio nel caso degli Stati Uniti d'America c'è cioè il governo federale, e poi gli Stati membri si indebitano direttamente. Quindi è una struttura comunque abbastanza anomala, seguita in pochi paesi, come ho detto, una di queste lauree, l'Austria, in cui lo Stato centrale si indebita e poi passa i soldi, le risorse a livello inferiore. Anche per questo credo che diventi strano questa struttura, inoltre Oltre a questo, questo è un piano che dura 6 anni, poi se ne fa un altro con altre condizionalità, perché i paesi ricevono i soldi ma in cambio di certe condizioni. Mi sembra strano. Io vedo invece questo meccanismo come un meccanismo che possa portare a qualcos'altro, che nella natura non è così diverso, ma nella forma è molto diverso. Mi riferisco a un bilancio europeo di maggiori dimensioni che possa finanziare a livello europeo della spesa. Perché questo è sostanzialmente è abbastanza simile alla sostanza, perché anche un bilancio europeo è un bilancio in cui si prendono a prestito soldi insieme e si decide insieme come spenderli. Questo è l'elemento comune al Next Generation European Union. La stessa cosa, si prendono, solo che nel Next Generation European Union i soldi che sono presi insieme ci si mette d'accordo insieme come spenderli, ma con questo meccanismo di ogni paese fa le proposte del piano, eccetera. Il Parlamento, in un bilancio europeo di maggiore dimensione, è il Parlamento europeo che decide come spendere questi soldi. Questo sarebbe un più naturale sviluppo, diciamo, di un fenomeno in cui il centro prende a prestito soldi, i soldi sono spesi nei singoli paesi, ma in questo caso le decisioni di spesa sarebbero pure prese a livello centrale. È quello che appunto avviene in misura 20-30 volte più grande di quello che avviene al momento nell'Unione Europea negli Stati federali. L'Europa non è uno Stato federale, però attualmente la spesa centralizzata è l'1% del PIL europeo, questa è la dimensione del bilancio europeo, a parte di Next Generation European Union. Credo che sarebbe, anche senza pensare a un'unione politica, credo che sarebbe possibile arrivare a un bilancio europeo che rappresenta il 5, 6, 7%, l'8% del PIL europeo.
E qualora dovesse allargarsi, sempre parlando in futuro, questo bilancio europeo, strategicamente dovrebbero essere allocati i soldi? Per competere anche con oltreoceano, quindi con la Cina, con gli Stati Uniti, certo, con le realtà che abbiamo.
Lì si tratta di vedere, ma insomma ovviamente dovrebbe essere prioritarie quelle iniziative di investimento che servono a creare network, tutta questa cosa a livello europeo. Ci metterei anche, è stato proposto già da tanti anni dall'Italia, un'assicurazione sulla disoccupazione a livello europeo, ma si può pensare addirittura in futuro, non nell'immediato, un sistema pensionistico a livello europeo. C'è la questione grossa di un esercito europeo. Ricordiamo che c'era già stata un accordo tra i 6 paesi poi che diventarono fondatori della comunità europea all'inizio degli anni 50, c'era già stato un accordo a livello di governi per la creazione di un esercito europeo con un bilancio europeo che aveva già tutte le sue regole. Poi la cosa non è andata avanti perché l'accordo non fu ratificato dal Parlamento francese. E quindi è normale in qualche modo che si torni a parlare di un esercito europeo finanziato da un bilancio europeo, perché era con quello che si era partiti dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Certo, lei ha citato reddito universale, pensioni, e questo ci riporta un po' alle questioni, volendo, di casa nostra, ovvero dell'Italia. Alla fine di ottobre è stato approvato in Consiglio dei Ministri, è stata approvata la nuova legge di bilancio. E, secondo lei il piano previsto dalla nuova legge di bilancio è troppo poco audace? Cosa ne pensa in termini generali?
No, la legge di bilancio è una legge di graduale ritorno alla situazione pre-Covid. Il prossimo anno, quest'anno il deficit pubblico è tra il 9 e il 10%, vedremo poi le cifre del PIL, vedremo poi le cifre finali, cioè circa 160 miliardi di deficit. Il prossimo anno si scende sui 106, 5,6% del PIL, quindi c'è meno sostegno, ma c'è anche molto meno bisogno di sostegno. Si sono rinnovate alcune misure che c'erano quest'anno, sono prolungate al prossimo anno, per esempio il bonus del 110%, e poi si sono introdotte, la principale misura nuova che si è introdotta, questo taglio delle tasse, vedremo come sarà poi allocato questi 8 miliardi. insomma, si poteva andare, secondo me, in termini di riduzione del deficit, si poteva andare anche un po' più veloce, perché insomma l'economia sta tirando molto. C'è tanta domanda e si vede come stanno andando i prezzi. Diciamo, si è scelta la strada prudente di dire prendiamoci qualche rischio in più in termini di accumulo del deficit pubblico e del debito pubblico per essere sicuri che ci sia abbastanza domanda il prossimo anno. Non sono differenze enormi, diciamo, rispetto a quello che io avrei fatto. Insomma, c'è un po' di differenza. L'altra cosa, non si prendono decisioni, si rimandano alcune decisioni probabilmente per non turbare troppo gli equilibri politico-sociali. Mi riferisco per esempio alla decisione di non prendere una decisione su cosa avverrà in termini di pensione dopo il prossimo anno, cioè quota 100 si passa a quota 102, però si lascia incerto che cosa accadrà successivamente. Lo stesso vale un po' per alcune di queste riforme che si stanno introducendo. La riforma del fisco lascia, il governo chiede una delega molto ampia al Parlamento su che cosa si farà, probabilmente perché non c'era in questo momento a livello politico una unità di intenti, per esempio su come riformare l'IVA, come eliminare, quali deduzioni e detrazioni dall'IRPEF bisognava eliminare, e quindi si chiede, in qualche modo anche questo rimanda la decisione. Il punto fondamentale, appunto, chi è che prenderà queste decisioni? Questo io credo il prossimo anno dovrebbero essere prese le decisioni.
E stando un po' sui temi più caldi, quindi abbiamo parlato di pensioni, la manovra, se non sbaglio, prevede poi dopo quota 102 di ritornare alla legge Fornero.
No, in realtà non si dice esplicitamente che non si sa che cosa succederà dopo il 2022, quindi non è che si dice il governo vuole tornare a giocare, dice tanto si prende queste decisioni per il prossimo anno e poi si vedrà.
E secondo lei dove bisognerebbe andare dopo in termini pensionistici?
Io credo che il ritorno alla situazione pre-quota 100, che non era soltanto la legge Fornero ma era tutto quell'accumulo di misure che era stato preso nel corso del tempo, sia necessario se si vuole evitare un tendenziale aumento della spesa per pensioni e su PIL, e che lascerebbe spazio meno spazio a tutte le altre spese, o richiederebbe una maggiore tassazione.
Ho capito. E l'altro tema particolarmente caldo, almeno di questa legislatura, è stato quello del reddito di cittadinanza. Lei che opinione ha sulla misura? Abbiamo parlato di reddito universale. Il reddito di cittadinanza è uno strumento particolare, secondo lei è uno strumento corretto, almeno nella forma in cui è stato pensato? C'è qualcosa che andrebbe rivisto?
Allora, un reddito minimo garantito, come è stato sottolineato da tanti, come poi io ho sottolineato, esisteva in tutti i paesi europei, in principio essendo che sono un paese civile, nessuno muore di fame. Il modo in cui è stato introdotto presenta alcune stranezze, alcune delle quali si stanno eliminando adesso, anche se non si fa una riforma fondamentale del reddito di cittadinanza. Si stanno chiudendo un po' di possibilità di aggiramento, non si può, c'è una restrizione sulle offerte che puoi rifiutare e così via. Non si affrontano due problemi che sono grossi. Uno è quello dell'errore che è stato fatto nelle scale di equivalenza, cioè il reddito di cittadinanza doveva costare 15 miliardi, quando si è scoperto che ce n'era soltanto 7,5, allora c'era meno da spendere e non si poteva però tagliare per motivi politici il numero simbolo del reddito di cittadinanza, cioè 780 euro al mese per i single, e si sono tagliati le scale di equivalenza per le famiglie numerose. Il risultato, per le famiglie con figli il reddito di cittadinanza è poco generoso, mentre è relativamente più generoso per i singoli. Questo è il primo problema. L'altro problema è che se l'obiettivo del reddito di cittadinanza era di far uscire i cittadini dal livello di povertà assoluta, e l'Istat certifica che il livello di povertà assoluta è diverso a seconda del fatto che si viva in una grande città o in una piccola città, oppure che si viva al nord, al centro o al sud, e di questo bisognava tener conto nel fissare il livello di sussidio, come peraltro avviene in tanti altri paesi europei, perché in cui queste strutture, queste forme di reddito minimo garantito sono gestite a livello locale, perché appunto devono riflettere la realtà locale. Non si è fatto questo e questa è un'anomalia.
La prima cosa che ha detto in questa nostra chiacchierata è stata: abbiamo parlato di meritocrazia e di uguaglianza dei punti di partenza. E ha sottolineato subito l'importanza dell'istruzione pubblica da questo punto di vista. Secondo lei, da quel punto di vista lì, nell'istruzione, nella ricerca, che cosa andrebbe fatto nello specifico? E se secondo lei un punto fondamentale deve essere quello di cercare di creare dei meccanismi che incentivino al merito, soprattutto nella pubblica istruzione, anche dal lato del...
Allora, lì dipende da quale parte della pubblica istruzione stiamo parlando. Cominciamo dagli asili nido, ne ho parlato tante volte, lì c'è un problema di insufficiente copertura sul territorio italiano degli asili nido. Al momento la copertura, che è aumentata negli ultimi anni, eravamo intorno a 24,5, adesso gli ultimi dati credo per il 2019 o per il 2020, non ricordo, siamo al 26%, un po' più del 26% di copertura, con grosse differenze a livello territoriale, perché si va dal 10% della Campania e della Calabria al più del 40% dell'Emilia Romagna e della Val d'Aosta. Quindi lì c'è un problema di mettere più risorse, il PNRR mette più risorse, però mette risorse per arrivare a una copertura del 37-38%, diciamo vicino al 38%, che comunque sarebbe ben al di sotto di quelle che Francia, Spagna hanno già raggiunto, cioè più del 50%. Quindi va bene, però bisognerebbe pensare poteva fare un po' di più. Questo per gli asili nido. Poi naturalmente ci vogliono le spese non soltanto per costruire gli asili nido, ma per la gestione. Dall'altra parte c'è l'università. Lì l'università, anche lì è una questione di soldi, perché siamo all'ultimo posto in Europa come spesa pubblica pro capite per giovani di età universitaria. Ultimi, e siamo penultimi come numero di lauree dopo la Romania. Poi per tutta la scuola elementare, media, superiore, allora lì certo bisogna metterci più soldi, però attenzione, anche stare attenti a come si spendono i soldi. Io non credo che ci sia in generale un problema di classi pollaio, cioè il problema non è che abbiamo pochi insegnanti. Se si fanno i confronti internazionali si vedono che gli altri G7 hanno dimensioni delle classi che sono anche un po' più grandi delle nostre in generale. Noi abbiamo un problema di insegnanti che sono poco pagati, meno che negli altri paesi. All'inizio della carriera sono pagati più o meno uguale, però poi la progressione di carriera non avviene in misura abbastanza rapida, è più rapida negli altri paesi. Sono poco pagati, sono poco motivati, e lì si arriva anche alla questione del premio al merito. Sono sommersi da compiti burocratici. L'insegnamento ormai, non so se arriva al 50% del tempo che viene speso dagli insegnanti.
Meno, probabilmente.
E poi c'è una marea di compiti burocratici, rapporti da scrivere e così via. E poi abbiamo un problema di scuole che non sono abbastanza attrezzate. Io credo che il principio del merito debba essere introdotto sia dal punto di vista degli insegnanti, sia dal punto di vista degli alunni. La caduta che abbiamo avuto nei test invalsi, poi l'anno scorso era stato il Covid, però insomma c'è stato un indebolimento di questi... della nostra performance nel corso degli anni. È un problema serio che prima o poi più, in parte già le vediamo le conseguenze, ma se non interveniamo diventeranno sempre più serie.
Certo, e quindi l'investimento nell'istruzione prima di tutto nell'istruzione prima di tutto nelle infrastrutture.
No, come detto, bisogna anche pagare di più gli insegnanti, bisogna poco pagare.
Infrastruttura anche sociale, cioè quindi anche sì, insomma,
però bisogna poi far fare gli insegnanti più insegnamento, secondo me, meno compiti burocratici, bisogna distinguere all'intento d'oro i principi di merito anche della scuola. Questo comunque vuol dire che non soltanto costruire più scuole migliori, anche gli insegnanti devono essere più pagati, però ci devono essere incentivi rispetto, cioè aumenti generalizzati sono sbagliati, bisogna premiare chi se lo merita.
E sempre parlando di meritocrazia, che è una parola che spesso fa rientrare molti argomenti sotto il suo significato, c'è un altro tema importante in Italia che probabilmente è quello del fisco, dell'evasione fiscale. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare per... Innanzitutto sappiamo che in Italia c'è una pressione fiscale rispetto al PIL abbastanza
Sì.
alta, soprattutto in media se confrontata
Sì.
con gli altri paesi con cui dovremmo confrontarci. Secondo lei perché questo è un problema? Nel senso, sappiamo che è un problema, disincentiva gli investimenti dall'estero e che cosa andrebbe fatto tenendo anche in considerazione che siamo uno dei paesi con l'evasione fiscale più alta?
C'è un problema di distribuzione della pressione fiscale, che in media è più alta degli altri paesi, però è anche mal distribuita. Sappiamo che siamo tra i paesi con la maggiore evasione fiscale in Europa. C'è stato qualche miglioramento dal 2017 in poi, c'è stato un recupero di evasione di circa, recupero di riduzione dell'evasione più che recupero, non è che si vanno a recuperare, poi si è ridotto l'evaso di circa 9 miliardi, soprattutto per l'IVA, fatturazione elettronica, un po' lo split payment, un po' di altre cose che sono state introdotte. Il che vuol dire che qualcosa si può fare, bisognerebbe smettere di fare condoni. Questo purtroppo non siamo stati in grado. Quello è un premio che viene dato agli evasori e ai furbi. E quindi,
Anche il governo Draghi, se non sbaglio.
purtroppo, uno dei problemi è stato che il governo Draghi non ha fatto un grosso condono, ha fatto una rottamazione abbastanza piccola, però. Fra qualche anno qualcuno si ridirà, ma anche Draghi l'ha fatto. Lì però era necessario per l'equilibrio, cioè la Lega voleva una cosa molto più ampia, in qualche modo Draghi ha dovuto avere un compromesso, fare qualcosa, e però dal punto di vista simbolico qualcuno dirà anche Draghi l'ha fatto. Per me rimane un errore.
Certo.
Bisognerebbe sfruttare di più il problema, sfruttare più le banche dati. Sappiamo che c'è questo problema con l'agenzia, tra l'agenzia delle entrate e il garante della privacy, che va risolto sull'utilizzo dei dati, mantenendo ovviamente la privacy, ma a meno che ovviamente trovi che ci sono delle anomalie, allora puoi andare a approfondire. Fino a quel momento puoi garantire la privacy pur guardando ai dati. C'è un problema poi di scambio di banche dati, informazioni. La strada verso cui andare in qualche modo è quella degli strumenti elettronici, fatturazione elettronica, da quel punto di vista è stata una buona cosa.
E per concludere, io so che sappiamo che il ruolo degli economisti non è quello di fare previsioni, però vorrei concludere questa nostra chiacchierata chiedendole, parlando di scenari possibili, secondo lei nel futuro prossimo, ma anche a medio termine, secondo lei qual è lo scenario peggiore che possiamo aspettarci e qual è lo scenario migliore e poi che cosa lei invece vuole che succeda? Cioè un
No,
po' così per...
lo scenario peggiore è abbastanza ovvio, le riforme non si fanno, il debito si è accumulato e fra un po', siccome questi soldi che arrivano dall'Europa non possono andare avanti per sempre, fra un po' ci ritroviamo una crisi tipo quella del 2011-2012. La probabilità che questo avvenga è abbastanza bassa secondo me, però se succede è davvero un problema molto grosso. Lo scenario migliore è quello invece in cui l'economia italiana comincia a crescere al 2% l'anno, ricordiamo anche il problema della sostenibilità ambientale, ma credo che sia possibile crescere senza distruggere il pianeta, andare a spendere bene anche. In quello scenario i conti pubblici migliorano perché con più crescita non soltanto il denominatore del rapporto debito-PIL aumenta, ma il numeratore con maggiori entrate che derivano dalla crescita può pure migliorare nel suo andamento, il deficit si riduce, il debito si accumula meno rapidamente, a questo punto il rapporto tra debito pubblico e PIL scende, comincia a scendere, poi cambia la percezione dei mercati finanziari, questo è un paese che cresce e ci troviamo, possiamo andare avanti anche senza gli aiuti europei con tassi di interesse bassi, che appunto facilita poi tutto il resto. Questo sarebbe lo scenario migliore, che ovviamente è quello che auspico.
Anche
Previsioni
qualora.
non ne facciamo, come abbiamo detto.
Ok, quindi non vuole, secondo lei, un.
No, non lo so, io non faccio mai previsioni di questo genere perché dipende da come ci si comporta, come ci comportiamo. Non sono in grado di prevedere come si comporteranno gli italiani, io ho sempre la speranza che ci si possa comportare bene, che si capiscono quali sono i problemi e poi vedremo. Certo, se non facciamo niente, finiamo nell'altro scenario.
Perfetto,
Grazie.
grazie mille a Carlo Cottarelli per essere
Grazie
stato con
a
noi,
voi.
grazie.